Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione del Business Plan 2014-2018 di Isagro. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola al dottor Giorgio Basile, presidente e amministratore delegato di Isagro. Dottor Basile, prego.
Buongiorno, mi scuso particolarmente per la voce mai brillante, ma stamattina particolarmente bassa, ma spero comunque che questo non pregiudichi la qualità dell'informazione. Ok, allora, per noi questo momento è importante perché stiamo vivendo nell'ultimo, direi, 18-20 mesi una svolta che ritengo sia di grande rilievo nel nostro indirizzo in termini di come riuscire ad estrarre valore in misura superiore al passato e in assoluto adeguata da ciò che la nostra ricerca innovativa, quella cioè che ogni tanto genera una nuova molecola, come riuscire a estrarre valore in modo adeguato dai risultati di questa nostra ricerca. E nella nostra esperienza dei 20 anni abbiamo davvero capito alcune cose che a questo punto dettano, non da domani mattina, da un anno e mezzo, il nostro comportamento, ma oggi rappresentiamo in un modo sperabilmente chiaro il senso dell'aggiustamento del nostro modello di business. E questo è molto importante, io cercherò di spiegarlo. Mi auguro anche che la documentazione circolata e il relativo comunicato stampa aiuti a questo scopo. Qual è il punto? Il punto è che noi è dimostrato che abbiamo una autonoma capacità di generare nuove molecole. Questo si è verificato nei 20 anni, si è verificato anche recentemente. Noi abbiamo oggi, da un anno e mezzo, 2 anni, avviato lo sviluppo una nuova molecola che consideriamo di grande rilievo, anche se, secondo le regole del nostro mondo, i risultati, i frutti vanno dal 2020 in poi, quindi diciamo nel decennio, nella prossima decade, nel prossimo decennio e non in questo periodo del business plan. Allora, primo punto, siamo capaci di fare ricerca innovativa da soli, la facciamo da soli. Abbiamo provato alleanze, in realtà non ci hanno portato contributo, la facciamo da soli. È in termini di costo sostenibile. Invece, beh, siamo anche capaci di portare a termine i processi registrativi, cioè gli iter per ottenere le autorizzazioni a vendere nei vari paesi nel mondo. Non abbiamo praticamente casi di insuccesso, in ogni caso è riscontratissimo che abbiamo la capacità tecnica e anche organizzativa per fare questo. E infine, devo dire grazie a una felice acquisizione che ebbe luogo 12 anni fa in India. Noi abbiamo acquisito non tanto il ferro, ma la cultura, di sintesi chimica che è ovviamente a valle dell'invenzione della molecola, ma che è importantissima. Fino a questo punto siamo non solo capaci, ma anche autosufficienti. Quello che invece l'esperienza ci ha dimostrato che non è, che è un punto di debolezza e che è alla base di insuccessi che vanno dichiarati e riconosciuti, è la capacità da soli, o se volete la incapacità da soli, di sviluppare adeguatamente, estrarre adeguatamente il potenziale, il valore della nostra invenzione. E qui è un problema assolutamente di dimensione, è un problema di scala, problema di dimensione. Io mi soffermerò su questo, poi naturalmente andiamo ai numeri, però questo è molto 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 importante, perché noi ci abbiamo provato da soli. Peccato di orgoglio, errore di valutazione, pressione del management di quel periodo, parliamo di 10-12 anni fa, per fare da soli, certamente con spirito aziendale, ma con scarsa evidentemente lucidità nel capire i limiti della dimensione. Abbiamo sviluppato due molecole che purtroppo abbiamo dovuto vendere l'anno scorso, avendole non sviluppate bene sotto un profilo di business, ma con alle spalle di business, perché abbiamo allocato fondi inadeguati, e il risultato è che abbiamo dovuto vendere. Però è interessante notare che per due prodotti che non davano risultati ci sono stati pagati da due soggetti diversi circa 20 milioni di euro ognuno. Questo fa, pur non essendo più freschi, perché avevano 14 anni, 13 anni di vita alle spalle, questo fa capire che la molecola aveva un valore e lo sviluppo non era stato buono, è molto semplice. Ma anche quando parliamo del prodotto di maggior valore nostro, che è un fungicida, il tetraconazolo, quando guardiamo il valore del prodotto riconosciuto in tanti modi e guardiamo il livello di sfruttamento, io dichiaro e dico, e abbiamo cominciato anche in questo senso ad agire, che abbiamo un potenziale che non abbiamo sfruttato pienamente. Insomma, in termini banali, è come scoprire una miniera e sfruttarla per un terzo e gli altri due terzi lasciarli lì. Questo è quello che in qualche modo è successo. Quando va bene, quando non va bene non la si sfrutta per niente. Stresso molto questo aspetto, perché è quello che da 18-20 mesi abbiamo cambiato come comportamento. Ma volevamo rappresentare questa svolta non come dichiarazioni per il futuro, ma come consuntivo di azioni già che hanno prodotto risultati. Mi riferisco a settembre 2012, quindi un anno e mezzo fa, accordo con la società americana FMC per il co-sviluppo di questo nuovo fungicida a largo spettro ad altissimo potenziale, che soltanto tre società al mondo hanno sviluppato ad oggi, e parliamo di BASF, Bayer e Syngenta, cioè le prime tre al mondo. Noi siamo la quarta che insieme a un partner sta sviluppando questa molecola. Pur avendo il partner, e quindi semplificando, dividendoci a metà lo sfruttamento futuro, anche nella nostra metà noi stiamo lavorando per avere delle terze parti a cui cedere in licenza non proprietà di prodotto, ma pezzi di sfruttamento del nostro know-how, cioè realizzare attività di licensing di pezzi di parti di diritto. Posso essere su base geografica, possono essere per la creazione di miscele, mettendo insieme il prodotto del terzo con un prodotto con la nostra molecola, E questa cosa che su cui stiamo lavorando oramai da più di un anno, ha una evidenza che ne dimostra la praticabilità nell'accordo del novembre dello scorso anno, quando per un prodotto esistente, quel fungicida di cui parlavo, il nostro tetracorazolo, con 20 anni di vita, dopo 20 anni una società del settore importante come la Rista concorda con noi un accordo di licensing, e noi cediamo il diritto per fare un formulato, per fare delle miscele tra prodotto loro e prodotto nostro, per cui loro investiranno la proprietà del nuovo formulato, ma noi, almeno per i prossimi 15 anni, primo periodo contrattualmente definito e naturalmente non limitante il futuro, ma comunque per i prossimi 15 anni, siamo i fornitori in esclusiva del principio attivo. Quindi, oltre ad aver avuto un riconoscimento di upfront payment di 10 milioni di euro. Avremmo potuto farlo 10 anni fa, 12 anni fa. Voglio passare il messaggio della fattibilità del creare, accanto all'attività base di sempre, cioè sviluppare la nostra molecola per noi, creare i nostri formulati, i nostri marchi, venderlo dove distribuiamo fino al rivenditore e dove non distribuiamo attraverso distributori nazionali, quello insomma che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, continueremo a farlo fino ai limiti del possibile, ma per quello che non possiamo fare, invece di lasciare non sfruttato il resto, noi lo sfrutteremo cedendo in licensing, ripeto, a fronte di un pagamento iniziale e a fronte di fornitura nel lungo termine del principio attivo. Quindi da un lato venderemo i formulati, da un altro lato venderemo il principio attivo. Questo naturalmente lo faremo concettualmente in primis laddove possibile, laddove ha senso, con il nostro partner industriale. Altro accordo importantissimo realizzato nei 18 mesi, e così cito il terzo macro accordo, questo ovviamente il più importante di tutti, il nostro partner industriale che avendo colto e avendo valutato il valore di, come dire, di creare l'alleanza strategica nel lungo termine, l'ha sancita apportando delle risorse finanziarie nel sistema di controllo, che sarà semplificato in misura importante, e con cui apporta risorse finanziarie accettando il ruolo di partner di minoranza, quindi senza alcuna modifica del sistema di controllo in testa, che rimane quello che era, accettando questo ruolo naturalmente con una logica di sviluppo di sinergie congiunte per tutto ciò dove questo è possibile ed è, come dire, a parità di condizioni con alternative di Sagro, perché l'autonomia gestionale di Sagro non è in alcun modo impattata dalla partnership industriale. Le cose non sono, si coniugano bene, perché tutto ciò che si potrà fare bene, ripeto, a condizioni equivalenti, lo faremo dando priorità al nostro partner, ma laddove ci saranno le situazioni in cui gli accordi si faranno con altri, per esempio l'accordo con Arista, che è venuto un mese dopo l'accordo col partner Govan americano, dimostra che quello che sto dicendo non è un enunciato verbale, ma è una cosa che facciamo. Io ci tenevo molto, anche per, fatemi dire, per un pizzico di orgoglio, a presentare un nuovo business plan a valle di cose fatte e non soltanto enunciare intenzioni. Quindi le cose che sto dicendo sono: uno, con sviluppo per il futuro non svilupperemo più una nuova molecola a largo spettro, diverso il caso di segmenti specifici, per esempio il fumigante che a brevissimo inizieremo a vendere negli Stati Uniti è compatibile con la nostra dimensione perché ha natura di segmento e non di largo spettro. Largo spettro solo in parte, lo stiamo facendo con la FMC. Due, licensing, abbiamo già fatto un accordo importante di licensing. Terzo punto, la partnership industriale. Abbiamo fatto accordi di distribuzione con il partner nuovo nel Nord America, in Stati Uniti, Messico e Canada e in Italia. E naturalmente ne faremo altri. Questo, mi rendo conto che ho dedicato un quarto d'ora, 20 minuti a questo aspetto, ma è veramente il cuore del discorso. Il resto è conseguenza. Un punto che non ho citato è di cura interna. Noi culturalmente siamo originati da un sistema che era molto 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 research oriented, product minded, insomma priorità assoluta alla ricerca, alla scoperta del nuovo e alla capacità tecnica di farlo diventare un prodotto. Culturalmente dobbiamo riconoscere limiti nella nostra cultura sul piano del mercato e del cliente. Non è che non si ne capisca l'importanza, ma a posteriori bisogna riconoscere che abbiamo allocato molta più attenzione e risorse ai primi due aspetti e molto di meno al terzo. Allora noi abbiamo da 18 mesi rinforzato notevolmente questa parte da un punto di vista organizzativo. Che vuol dire rinforzato? Abbiamo il nuovo direttore marketing prima, ma oggi per tutto lo sviluppo, che abbiamo acquisito dall'esterno, e abbiamo il nuovo direttore marketing e vendite che abbiamo acquisito dall'esterno. Abbiamo iniettato nel nostro sistema due fortissime componenti di cultura, di marketing, di sviluppo e di sviluppo commerciale e di vendite. Ovviamente a valle di questo stiamo rinforzando l'organizzazione dovunque questo appaia necessario. Abbiamo portato in casa un grande esperto del business del fumigant che inizierà, ripeto, quest'anno a vedere delle vendite negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è stato addirittura registrato non come fumigante ma come biofumigante, come biofumigante per le sue caratteristiche, che aiuterà moltissimo sul piano competitivo, e quindi noi stiamo rinforzando quella. Ma questa è la cura interna. Ho stressato molto il nuovo assetto di priorità strategiche. Alla luce di questo, noi, e naturalmente per gli investimenti effettuati nel passato, noi riteniamo che il previsto sviluppo del nostro fatturato e conseguentemente del margine operativo dell'EBITDA che abbiamo indicato nel passare dai 140 milioni ai 230 milioni a fine periodo, e con l'EBITDA che arriva a 30 milioni a fine periodo, siano, pur con tutti i limiti degli esercizi e tutti i rischi degli esercizi previsionali, abbia un importante fondamento perché si articola su sei macro contribuenti a questo risultato. I sei sono gli effetti dell'alleanza con Gohan sul piano distributivo in alcuni paesi, sul piano dell'utilizzo di nostra capacità produttiva, formulativa in particolare in Italia, ma comunque la nostra capacità di produttiva e di sintesi e di formulazione. Poi estensione d'uso del tetraconazolo, che è il nostro prodotto principale, che da un lato subirà degli impatti che abbiamo riflesso nel piano per via del, diciamo, dell'erosione conseguente a un nuovo fungicida, quello che le tre grandi hanno cominciato a portare sul mercato e che noi avremo dagli inizi degli anni 20, e quindi abbiamo un'erosione da un lato, ma abbiamo uno sviluppo dall'altro per estensione d'uso. Sono state tolte delle limitazioni negli USA, è stata creata una nuova importante miscela che ci darà un sviluppo. Quindi da un lato c'è una discesa, da un lato c'è lo sviluppo. Abbiamo il nuovo fumigante di cui parlavo, inizialmente negli USA e poi nell'area mediterranea. Abbiamo il prodotto Skyrelaxy, che ha sofferto perché le vendite negli ultimi anni hanno sofferto perché ci mancava l'autorizzazione, l'import tolerance negli Stati Uniti, cosa che a brevissimo sta arrivando, e quindi ci dà un rilancio delle vendite, perché i prodotti frutto agricoli che usano un certo agrofarmaco, se questo agrofarmaco non è accettato negli Stati Uniti, non possono dar luogo a produzioni esportabili negli Stati Uniti. In pratica il vino prodotto in Francia, faccio un esempio, avendo subito la vita e il trattamento del nostro prodotto, se il nostro prodotto non è riconosciuto negli Stati Uniti come rispondente a certe caratteristiche, il vino non può essere esportato, insomma. Quindi abbiamo avuto un problema negli ultimi 4-5 anni che però oramai è in via di soluzione. Abbiamo nuove miscele e quindi contiamo su uno sviluppo del Chirelaxi. Sul piano dei rameici abbiamo importanti contratti di distribuzione con un operatore come la Syngenta, abbiamo questa nuova miscela che riduce il quantitativo di rame che si deposita nel terreno, quindi va nella direzione dell'abbattimento del contenuto di prodotto, di materia prima che viene applicato, che ci sta dando già delle soddisfazioni, ma avrà uno sviluppo importante. E ripeto, avere una società come la Syngenta che stipula con noi un importante contratto di distribuzione è una evidenza fortissima del valore del prodotto. E poi abbiamo deciso di fare quello che forse potenzialmente avremmo potuto fare anche prima, ma non l'abbiamo fatto, e cioè sviluppare localmente in India, utilizzando le capacità di sintesi locali, le capacità di produzione locale, ma anche capitalizzando su un mercato di grandi dimensioni, 1.300.000.000 di persone, un mercato che oggi è fortemente sbilanciato verso i generici. Credo che siamo intorno mi parlo sull'80%, comunque fortemente sviluppato sui generici, e non avevamo finora ritenuto di cogliere questa opportunità, che non è in contraddizione col nostro profilo di società basata sulla ricerca innovativa, ma in un paese dove abbiamo la capacità di sviluppare generici, facciamolo, e da un anno lo stiamo facendo, e portiamo, mi pare, quattro nuovi prodotti entro il 18 che si cominciano a vendere, intanto sul mercato indiano. Poi vedremo il come svilupparli, se portarli, se registrarli in altri paesi, ma prima vogliamo vedere il grado di successo sul mercato indiano. Ecco, queste sei linee di azione sono quelle che, messe insieme, portano a quel sviluppo di vendite di cui ho parlato. La crescita è abbastanza lineare perché sono tutte azioni che non sono, come devo dire, di colpo, sono tutte azioni di costruzione negli anni. Veniamo da un punto di vista finanziario. Da un punto di vista finanziario abbiamo detto con chiarezza che noi prima dell'aumento di capitale, e quindi alla fine del 2013 e comunque anche questa mattina, abbiamo una situazione finanziaria che consideriamo buona. Rapporto indebitamento finanziario equity inferiore a 1, livello delle attività fisse finanziato in larghissima parte dall'equity e per un pezzetto dal TFR, e solo per 5 milioni se non vado errato finanziato da debito finanziario. Noi fortemente vogliamo questo aumento di capitale perché nei 5 anni dal 14 al 18 vogliamo investire in misura importante a un livello superiore al 13, 12, 11 nello sviluppo soprattutto del nuovo fungicida e anche per lo sviluppo del fumigante, ma soprattutto per lo sviluppo del nuovo fungicida e naturalmente per le attività di base che tra difesa ordinaria, difesa straordinaria, nuove registrazioni viaggiano intorno agli 8, 9, 10 milioni l'anno e quindi diciamo tra gli 8 e i 9 milioni a cui nel 14 e più quindi che negli ultimi anni noi aggiungiamo l'investimento per lo sviluppo di questo nuovo prodotto su cui contiamo moltissimo, ma fuori periodo di piano contiamo moltissimo dal 2021 in poi. D'altro canto il time to market per chi fa ricerca innovativa e sviluppa abbiamo sempre detto che di 10-12 anni, in questo caso parliamo di 6-7 anni davanti a noi perché 3-4 sono già 4-5 sono già alle nostre spalle e vogliamo investire con equity, non vogliamo investire con il debito. È evidente che tutto questo ci spiega perché noi prevediamo una politica di dividendi, perché la buona situazione finanziaria di partenza, la estremamente rinforzata posizione finanziaria post aumento di capitale fa sì che noi possiamo, come in fondo è anche credo corretto e dovuto, in ogni caso che noi possiamo remunerare gli azionisti a fronte degli utili da gestione ordinaria, utili che non ci attendiamo iniziare dall'anno prossimo, ma che in misura più significativa ci attendiamo col crescere del fatturato e dell'EBITDA manifestarsi negli anni a venire. Il progetto prevede, richiede il mantenimento del controllo e la non esposizione della società a una situazione di contendibilità. Io vorrei essere molto chiaro su questo punto e spero di riuscire a esprimere il concetto. Quando ho parlato di distribuzione di dividendi, ovviamente ho detto che dall'anno prossimo ci si attende un inizio di profittabilità e quindi i pagamenti non possono che iniziare dal 2016, evidentemente. Veniamo al punto dell'aumento di capitale. Intanto parliamo di una offerta per circa 29 milioni di euro, di cui in linea con quella che è oggi la quota di controllo, cioè circa il 55%, questa quota sarà mantenuta, per cui il sistema controllante apporterà circa 16 milioni di euro a copertura del 55% dell'aumento di capitale. Al mercato quindi si chiedono i 13 milioni. Sono proprio quelli che concettualmente noi vediamo sul nostro fungicida, prevalentemente sul fungicida da sviluppare. Per chiedere i 29 milioni noi proponiamo il lancio di un nuovo strumento finanziario, le azioni sviluppo. La prossima settimana ci sarà un'assemblea straordinaria di Sagro che deciderà come deciderà, diciamo, delibererà questo aumento di capitale che è previsto, ma naturalmente deve passare attraverso una delibera assembleare, quindi non è una realtà in questo momento. Comunque, si prevede che l'assemblea approvi e poi si prevede che deleghi il Consiglio perché a metà aprile ci sia da parte del Consiglio la definizione delle condizioni. Quello che però il Consiglio di Sagro ha deliberato di proporre all'Assemblea è un aumento di capitale composto da congiuntamente azioni ordinarie e azioni sviluppo, con le seconde in misura non inferiore alla prima. In realtà ci si attende un quantitativo superiore di sviluppo rispetto agli ordinari. Essendo colui che anni fa pensò a questa nuova categoria di azioni, allora in quanto componente del comitato di presidenza di Asso Lombarda, essendo colui che, avendo coordinato un gruppo di lavoro composto appunto da Asso Lombarda, Borsa Italiana, Mediobanca e lo studio legale Bonelli Erede Pappalardo, che dopo un anno e mezzo, due di lavoro e poi dopo ancora 7, 8, 10 mesi di, diciamo, di interrelazione con la Consul, insomma, essendo colui che vide poi nascere il prodotto a fine 2008, se non vado errato, con l'approvazione da parte della Consul dello strumento, evidentemente ho un rapporto di grande, come dire, legame, passione e fiducia nei confronti dello strumento. Ma questo strumento, io sono convinto che una volta che qualcuno avrà usato, e noi saremo i primi, avrà grande successo, perché è di una semplicità straordinaria e risolve, dà una risposta positiva a quello che è la ragione, credo, fondamentale per cui altre categorie di azioni speciali non incontrano molta simpatia sul mercato, e cioè il trattamento che al momento dell'OPA le azioni ordinarie hanno rispetto al trattamento che altre categorie di azioni hanno. Questa disparità di trattamento è certamente alla base della, come dire, di un limitato gradimento di altri strumenti di azioni speciali. Sulla base di questa riflessione, le azioni di sviluppo sono semplicissime. Non esiste diritto di voto. Si ha un extra dividendo che il Consiglio proporrà, ha proposto nella misura, o comunque l'Assemblea, mi aspetto che deliberi sulla base di un maggior dividendo nella misura del 20% rispetto all'ordinario, quando c'è il dividendo. Quindi se non c'è dividendo, niente per nessuno, se c'è dividendo, 120% del dividendo per l'ordinario e quello per l'esercizio. Ma il punto fondamentale è che queste azioni di sviluppo presuppongono l'esistenza del soggetto controllante. Nell'istante in cui il soggetto controllante perde il controllo, e nel caso che verrà proposto all'Assemblea questo si intende perdere il controllo di diritto, cioè scendere sotto il 50%, nel caso di disagro, altri possono scegliere altri valori purché non siano inferiori al 30%, evidentemente, ma nel caso di disagro sarà il 50%, per dare un messaggio molto forte. In quell'istante, per statuto, automaticamente, senza bisogno di esercizio alcuno di diritto, quindi, come dico sempre, anche chi non legge i giornali, non vede la televisione, non sente la radio, se lo avete convertito da sviluppo a ordinario, in quell'istante voi capite che la protezione patrimoniale è quella delle ordinarie, non uguale alle, è quella delle ordinarie, perché diventa ordinario il titolo, perdendo l'extra dividendo. E non c'è opzione, è così. Ma perché è così? Perché nel momento in cui il soggetto controllante, per qualsivoglia ragione, ha rinunciato al controllo, ha dichiarato che il progetto al quale ha legato se stesso il soggetto controllante è un progetto che magari splendido, migliore, peggiore, diverso, ma comunque non è più il suo progetto. E in quel momento non c'è ragione che vi sia una categoria diversa. Ma finché il progetto è il progetto del controllante, allora, una volta che lo si tutela l'azionista dello sviluppo patrimonialmente in toto, nel momento, avendo peraltro un premio che è quello dell'extra dividendo, avendo un livello di liquidità che non sarà inferiore, liquidità, quindi azioni marketable, tradable, insomma, che possono circolare, insomma non nelle mani del soggetto controllante, non inferiore alle ordinarie, io sono pronto a qualunque challenge da qualunque parte del mondo perché mi spieghino perché non deve valere un centesimo in più dell'ordinaria. Naturalmente noi è per questa ragione che le mettiamo allo stesso valore, perché nel caso teorico peggiore, cioè zero dividendo per tutta la vita, teorico, assurdo, ma voglio dire zero dividendo, hanno lo stesso valore. Se poi c'è un dividendo devono avere un valore in più. Metto da parte gli aspetti parapsicologici, tutte le cose della novità, ma siccome l'esperienza dimostra chiaramente che la ratio economica, almeno nel medio, vince, la ratio economica vincerà anche in questo caso. Può essere che il primo giorno, la prima settimana, non lo so, non mi interessa neanche prevederlo, so che la ratio economica deve prevalere. È la mia battaglia, la conduco da anni, nessuno l'ha usata, noi la useremo. Spero di averlo spiegato. Io non vorrei emettere, mi aiutate, ometto qualcosa, Ruggero? No. Allora, mi dicono che non ho omesso nulla di investimenti, scusate, ho dichiarato il concetto, voglio dire che parliamo di investire nei 5 anni 80 milioni di investimenti totali, di cui 3 quarti, 60 milioni, sono nello sviluppo, ma non è il totale di ricerca e sviluppo, è la componente capitalizzata della ricerca e sviluppo. Perché noi viaggiamo a 15 milioni l'anno, cioè viaggiamo con 75 milioni nel quinquennio, di cui l'80% circa, perché 60 di io 75 pare che faccia circa quello, è la parte che è investimento. Quindi parliamo di una società che, pur avendo avuto, e io di questo sono consapevole, mi sento anche in qualche, sono consapevole, non sono contento, pur avendo avuto anni difficili negli ultimi anni, per le ragioni che ho esposto, per l'errata decisione di sviluppare da solo delle molecole, lo dico non con serenità, lo dico dispiaciuto, ma lo dico con onestà intellettuale, che credo sia il presupposto per poter chiedere fiducia di nuovo. Questo errore ci ha portato a investire in una direzione. Poi li abbiamo recuperati in parte, in buona parte, no, come li abbiamo recuperati come valore di libro, pienamente, seppur un po' di gain, però non è che il valore di libro possa veramente esprimere 14 anni di impegno manageriale, di impegno. Non è così. Quindi di sicuro, anche evitando discorsi di capitalizzazione, che i soldi del 2000 non sono quelli del 2013, quindi io dico che abbiamo perso soldi. Non formalmente, non in termini di valore di libro, ma in termini. Ma è logico, se uno fa un investimento che non è nella direzione giusta, questa è la conseguenza principale. Abbiamo cambiato, abbiamo capito. Non è che intendiamo cambiare, abbiamo cambiato, i risultati non possono che essere progressivi nel nostro settore. Io ho dato una rappresentazione onesta della situazione e sto esprimendo grandissima fiducia in questo strumento e sarei molto orgoglioso che mi dicono ma nel mondo c'è e io rispondo ma perché per forza dobbiamo sempre copiare, qualche volta non possiamo essere noi innovatori, facciamo essere un caso di successo in Italia e poi ce lo copieranno in Europa e poi ce lo copieranno da altre parti e saremo tutti e io sarò felice. Bene, sono pronto a rispondere alle domande.
Qui è l'operatrice Coruscol, cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è da parte di Gabriele Berti di Banca IMI, prego.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno dottor Basile, grazie per la sua presentazione. Ho un po' di domande. Allora, la prima è quali sono i driver che vi fanno stimare un EBITDA margin nel 2014 più basso di circa un punto rispetto al 2013, nonostante stimiate un aumento del fatturato? La seconda domanda invece è sulla linea di business del licensing. Ho visto che nel breakdown del vostro piano è inserita a zero nel 2018 e a 1 milione circa nel 2016 e nel 2017. Questo perché avete assunto soltanto i contratti in essere o perché vedete questa business line a zero nel 2018? Poi un'altra domanda, volevo sapere la terza, se nel business plan avete incorporato l'entrata in nuovi mercati come ad esempio quello cinese. La quarta, se prevedete ulteriori dismissioni di molecole negli anni di piano. E un'ultima domanda è in generale, quali sono i principali fattori di rischio che vedete nei numeri che ci avete dato, che ci avete presentato?
Bene, rispondo. Per quanto riguarda la prima domanda, l'EBITDA dipende da una serie. No, intanto, scusi un istante che vado anch'io a vedere un istante i numeri. Perché lei dice in valore assoluto è in linea e quindi in valore percentuale? Questa è la domanda, vero?
Sì, il debito margine è più basso rispetto all'anno precedente, nonostante stimiate un aumento del fatturato, quindi mi immagino stimiate dei costi più alti, volevo sapere.
Allora, guardi, ci sono due ragioni. La prima, la più rilevante, è che nel 13 noi abbiamo avuto dal licensing un apporto di 10 milioni di euro, è l'accordo a cui facevo riferimento con la Rista. E nel 14 noi assumiamo dal licensing 8 milioni. Siccome questo numero va dritto dritto sull'EBITDA, quindi va sul fatturato, ma va dritto dritto sull'EBITDA, cioè non c'è nulla tra il fatturato e l'EBITDA, lei capisce che in termini di gioco, diciamo, di percentuali, gioca nel senso che lei ha colto. Il secondo punto è un discorso, credo, di mix con lo sviluppo del rame, dove bisogna capire che il rame ha dei prezzi che tengono conto ovviamente del costo della materia prima. Allora, quando la materia prima a delle fluttuazioni, il prezzo della merci, diciamo, ne risente. Però direi che l'incremento del fatturato nel corso del 14, come lei vede, è limitato, non è il 14 l'anno della svolta della raccolta. Allora, l'incremento del fatturato di 12 milioni a parità di condizioni, lei si aspetterebbe in proporzione un aumento dell'EBITDA. Noi però abbiamo 2 milioni in meno dal licensing. Tecnicamente, facendo i conti, questa è la risposta. Questa è la risposta. Per quanto riguarda il licensing, noi abbiamo inserito non cose nel 14, 15, 16, 17 da contratto, perché non li abbiamo. Però ricordo anche che l'anno scorso nelle nostre previsioni avevamo un numero, 6 milioni da licensing, e poi abbiamo concluso con 10. Non sto dicendo che ci aspettiamo numeri più alti, sto soltanto dicendo che non sappiamo. Noi abbiamo delle operazioni serie in corso, due ben identificate, forse tre. Allora, la nostra stima è che realizzeremo accordi per l'ordine di grandezza che tra il 14 e il 15 è di 11 milioni, tra il 14 e il 15, nella ripartizione che abbiamo messo. Gli altri 2 anni sono la coda di alcune azioni. In altri termini, noi abbiamo detto: mettiamo i numeri di operazioni che abbiamo avviato e non mettiamo numeri di operazioni che non abbiamo avviato. Il concetto però che vogliamo passare è che noi licensing lo faremo ogni giorno per sempre, ma non ci sentiamo di mettere i numeri di operazioni che non sono avviate. Quindi la sommatoria, che se non sbaglio è dunque 8, 13, 4, 13 se non sbaglio, di 13 milioni, che abbiamo spalmato per la parte principale quest'anno, perché insomma abbiamo delle ragioni, non delle certezze, nell'anno prossimo di meno, e poi la coda, che può essere che si scomponga in maniera diversa, è però a fronte di operazioni individuate e avviate. Altre operazioni le faremo regolarmente, ma non le quantifichiamo perché non sono avviate. E questa è la risposta, di più non posso, non.
Ok, perfetto.
Però non è, non sono, sono a fronte, ripeto, di obiettivi precisi. Questo non vuol dire che gli obiettivi vengono raggiunti, questo sia ben chiaro. Abbiamo però delle ragioni per averlo inserito. La Cina, sì, però abbiamo inserito una Cina a basso regime, una Cina modesta. Credo invece che noi, con le operazioni che intendiamo fare, dobbiamo aspettarci uno sviluppo importante della nostra posizione sul mercato del Far East asiatico. Io, quando mi sono confessato, dichiarando l'errore nell'investire da solo, dichiarando l'inadeguato impegno sul piano marketing e vendite, nell'ambito del secondo potevo esplicitare la mancata azione di sviluppo nel Far East asiatico. C'era una logica, la logica è che è un mercato prevalentemente di generici, un po' come l'India, con prezzi non alti, rischi di appropriazione ma insomma tutti questi discorsi sono discorsi da proprietario di know-how intellettuale, ma che non coglie sufficientemente che non si può non essere presenti in un'area che cammina con 2 digit di crescita. Quindi noi saremo nel Far East, abbiamo messo delle persone, abbiamo azioni in corso, e certamente tra le azioni di licensing, come si può immaginare, il Far East asiatico è certamente un'area di prioritario interesse. Dismissioni nessuna, nessuna. Noi diamo licenza di diritto di utilizzo, ma non vogliamo vendere niente. Rischi. Beh, il primo rischio è che le operazioni di licensing che abbiamo individuato non si realizzino. Per la verità hanno delle alternative, cioè voglio dire, per un obiettivo non puntiamo su una sola carta, puntiamo su due carte. Comunque, il primo rischio è che questo tipo di licensing non produca risultati come invece li ha dati nel 13, come prevediamo che avvenga nel modo che ho descritto. Un altro rischio è che lo sviluppo del fumigante non abbia il grado di successo che noi assumiamo. E ci sono delle ragioni per averlo assunto, però non è è un business da creare non consolidato. Io proprio rischi, allora i rischi in generale è che ci siano ritiri di autorizzazione alla vendita di prodotti, però qui entriamo veramente, siamo sul rischio del terremoto, insomma, cioè, voglio dire,
okay, sì, no.
Non abbiamo ragioni per prevedere in alcun modo, e le prime due sono quelle che io così configurerei come rischi.
Ok, perfetto, grazie mille.
Per ulteriori domande, digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Abbiamo un follow-up da parte di Gabriele Berti di Banca IMI, prego.
Sì, salve, un'ultimissima domanda. Volevo sapere, il nuovo fungicida che attualmente, come ha detto, commercializzano soltanto i 3 player globali che ha menzionato, ci sono altri player che come voi in questo momento lo stanno sviluppando o siete gli unici? Grazie.
A mia conoscenza, a nostra conoscenza, che lo stiano sviluppando non ci risulta, che è una famiglia, capisci? Una famiglia chimica definita con le sigle SDHI, con un po' di buona volontà potrei pure dirle cosa vuol dire, però insomma ricordo solo che la I è inhibitor, il resto non glielo so dire bene, però è una famiglia chimica. Questa famiglia chimica deve capire che è come quella, non so, dei triazoli per esempio. La famiglia dei triazoli a cui appartiene il tetraconazolo credo che abbia prodotto 12, 14, 10 molecole, cioè tante molecole, ma non tutte hanno lo stesso valore, non tutte sono state apprezzate nello stesso modo. La nostra è per il riconoscimento degli altri. Poi scusi, oltre che il riconoscimento, se qualcheduno che sta nel settore, che 6 volte noi, ti paga 10 milioni per avere il diritto di sviluppare una nuova miscela l'anno scorso, e dopo 20 anni capisce che vuol dire che è un triazolo di quelli belli, ma siamo sicuri che è così. Allora il problema è non solo quanti sono, ma come si posiziona nel ranking all'interno della famiglia. Ecco, questa volta non siamo noi che lo dichiariamo, siamo noi e il partner che un anno e mezzo fa, dopo aver studiato per mesi la molecola, ha scelto di co-svilupparla con noi. E poi abbiamo importanti società che cercano di parlare con noi per acquisirne i diritti. Insomma, oggi, non un anno e mezzo fa, ma oggi sappiamo che abbiamo una molecola molto bella. Un anno e mezzo fa speravamo, avevamo delle ragioni a tavolino, per tavolino intendo dire in laboratorio, qualche prova di serra. Oggi abbiamo di più, quindi oggi noi sappiamo che abbiamo una bella molecola. Sappiamo anche che questa volta, certo, non ce la godremo da soli, ma questo è il dramma dei ricercatori, che vogliono che il loro bambino non lo tocchi nessuno, se prevale la cultura della ricerca e non si fa la partnership. Noi ce lo godremo per una parte, ma viva Dio, quella parte di cui ci godremo ha una prospettiva molto importante.
La prossima domanda è da parte di Marcella Bellucci di Banca Europea degli Investimenti. Prego.
Buongiorno dottor Basile, sono Marcella, grazie per la presentazione. Dal mio punto di vista, un'unica domanda. Vista una certa sofisticazione finanziaria con l'introduzione del nuovo strumento, volevo sapere se avete pensato anche a una sofisticazione ulteriore dal punto di vista della gestione del rischio finanziario.
Devo rispondere io? No, scherzo, scherzo. Sofisticazione. Ma siccome io non lo vedo il rischio finanziario. Dunque, allora vediamo un istante. Se per rischio finanziario intendiamo in termini assoluti, non coglierei neanche la domanda perché andiamo incontro a usare l'equity per finanziare un pezzo del circolante. E questa è la risposta che ho. Neanche un euro del capitale fisso, scusi, delle fixed assets. Neanche un euro delle fixed assets viene coperto dal debito, quindi, ma siccome conosco la sua intelligenza, evidentemente devo essere io capace di cogliere il senso, probabilmente io colgo due aspetti: uno rispetto all'andamento delle valute, due rispetto all'andamento delle materie prime, che peraltro nel rispondere al signore del IMI che prima mi aveva posto la domanda sul rischio, forse ho omesso di evidenziare perché poi hanno un'importanza mai drammatica, comunque possono avere un impatto. Allora, come coprirci sul rischio della materia prima? La materia prima oggi più rilevante è il rame. Noi ci siamo coperti, non credo che sia una. Non mi sento di qualificarlo come strumento finanziario sofisticato, ma noi ci siamo coperti perché su base trimestrale fissiamo i prezzi e ci copriamo per quei prezzi comprando la merce, la materia prima per 3 mesi. Quindi c'è un collegamento materia prima-prezzo di vendita, collegamento che i clienti capiscono e conoscono. Perché nei prodotti da mesci la componente materia prima è rilevante. Ciò non è vero per gli altri prodotti. Per quanto riguarda il rischio di cambio, la nostra politica, dove possibile, è di cercare di ancorarlo ai valori di budget. E quindi diciamo, per quanto possibile, che per esempio noi abbiamo indicato la rata di cambio flat a 1,34 e in questo momento diciamo la rata di cambio, l'euro è più forte, però qui entriamo in un'area dove oltre che leggere i giornali, sentire tutte le fonti autorevoli che cosa dicono, di più non saprei dire. Siamo molto attenti a cercare di allineare con le coperture la nostra rata di cambio in linea con quelle che sono le rate previsionali, tenendo anche presente che parliamo della bilancia del pagamento in dollari, quindi è fatto dalle vendite, è fatto anche dagli acquisti, ma quindi per lo sbilancio che c'è, che poi si materializza molto nella seconda metà dell'anno, noi cerchiamo di agire in questo senso. Però una componente di sensitività c'è. Devo dire, tornando però forse alla vera domanda sua, che come sa noi siamo grati alla BEI che ci ha concesso un finanziamento nella dimensione del 50% di un programma di investimenti di ricerca e questo l'ha fatto in un momento che non era, diciamo, facilissimo da un punto di vista proprio di coperture finanziarie e di questo noi siamo grati e abbiamo esattamente attuato il piano di investimenti previsto e abbiamo ancora, come lei sa, una parte significativa del debito, ma all'interno del debito totale che, come ho detto, fondamentalmente al servizio del circolante oggi, non perché il vostro finanziamento fosse per il circolante, era per quello che abbiamo fatto, ma il debito residuo è all'interno del debito. In questa fase, con l'aumento di capitale, noi non abbiamo alcuna ragione per considerare di nuovo ipotesi di finanziamento di medio lungo per i nostri programmi di sviluppo.
Ha interpretato perfettamente la domanda sul profilo valute e materie prime. Rimane solo ancora un aspetto, che è quello: visti i nuovi mercati con delle valute illiquide, diciamo, questa gestione della liquidità, se avete in qualche maniera anticipato quelli che potrebbero essere dei problemi di tipo di liquidità vincolata in paesi come l'India.
Dottoressa, per l'India l'unica sofferenza che abbiamo è quella sciagurata situazione per cui ogni anno la nostra partecipazione, il nostro patrimonio netto, viene, giustamente, per l'amor di Dio, per i principi contabili, ridotto di pari 4-5 milioni nel 2013. Ovviamente viene ridotto contabilmente, e assolutamente non riflettente questo il valore reale, perché assolutamente, se c'è la salutazione come c'è stata della rupia, se dovessimo un giorno, ovviamente non lo facciamo, insomma, il valore della nostra partecipazione indiana, con i risultati degli ultimi 5 anni consuntivi e con le prospettive, ma anche solo sui consuntivi, ha un valore superiore a quello di partecipazione a suo tempo di acquisizione, che rende il valore di Libero assolutamente non rappresentativo del valore reale. Ma qui poi entriamo in un discorso nel quale mi sgridano, perché io dico che noi diamo una cattiva rappresentazione con i numeri che siamo costretti a mettere della realtà. Colgo l'occasione, abbiate pazienza, lo devo dire, per ricordare che il nostro Itaconazolo, che ha fatturati nell'ordine, che sono noti, sono dati consuntivi, non parlo di previsioni, di 40 milioni l'anno, con margini importanti, che non dico, ma molto importanti, ha un valore di Libero che è nettamente inferiore, ecco, fatemi dire, non supera la metà del margine di un anno. Voi mi dovete dire, noi ai nostri azionisti sottorappresentiamo in termini di assets, per ordini di grandezza di 80, 90, 100 milioni il valore degli assets, vendendoli. E che questo sia vero è stato dimostrato ancora l'anno scorso, ma non solo l'anno scorso, quando abbiamo venduto prodotti che non ci davano risultato ai valori che conoscete. Quindi io questo non, oramai non lo dico più, però deve essere chiarissimo che il nostro problema è di non essere stati capaci negli ultimi anni di sfruttare adeguatamente il valore intrinseco che c'è nella società, ma c'è un valore intrinseco molto più alto del valore di Libero. E quindi questa è la risposta. Sulle altre valute non abbiamo assolutamente motivi di preoccupazione.
Grazie, ha risposto perfettamente alla domanda, grazie.
Grazie mille a lei.
Dottor Basile, al momento non ci sono altre domande.
Allora io ringrazio davvero tutti per la pazienza e auguro a tutti buon lavoro.